E voilà, eccoci di nuovo insieme, Radio Lumière a Radio Atlanta Milano. Ciao Stefano.
Ciao Lisa, una
senza
bella domenica sera.
Sì, così. Confidenza. Vabbè, però, sì, ormai siamo entrati in confidenza. Da quanto tempo stiamo parlando?
Parecchio tempo.
E quindi magari è il caso di cominciare subito ad ascoltare la musica, però ricordiamo che a un certo punto della nostra trasmissione avremo qui ospite insieme a noi dal vivo un personaggio molto molto particolare.
Pongo,
già dal nome, è tutto un programma, poi ne parleremo chiaramente.
Bene, sarà sicuramente una bella puntata. Noi intanto iniziamo a parlare di cinema e ti volevo dire che mi sono innamorato.
Ah.
Sì, mi sono innamorato di una canzone dei Coldplay, spero ti piacciono i Coldplay.
Io sono innamorata dei Coldplay, del cantante dei Coldplay.
Bene, sicuramente allora avrai visto naturalmente tutta la saga dei film Hunger Games, giusto?
Certamente.
Sicuramente, 4 film, i primi andati in onda nel 2008 e terminati nel 2015. Se vuoi ti dico anche tutti i titoli, ma da recuperare. Quanto tempo abbiamo?
Io direi di partire con la musica.
Allora, comunque una serie che ho riscoperto tardi, mi è piaciuta moltissimo, ma soprattutto la musica, la colonna sonora di questi film della Ragazza di Fuoco, che è interpretata da Jennifer Lawrence. In uno di questi film, il secondo film La Ragazza di Fuoco, c'è questa canzone molto bella che si intitola Atlas dei Coldplay, la voce naturalmente è quella inconfondibile di Steve Martin.
Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the show me the way of love.
Naturalmente era la voce di Chris Martin, non Steve Martin, che è un grande attore.
Certo, però è più bello Chris Martin.
Coldplay, da anche Hunger più giovane. Games. Anche più giovane, sì. Steve Martin ha 74 anni.
Ecco, Chris Martin
Chris. Un po' di meno.
Un po' di meno.
Senti, andiamo su qualcosa di più recente. Ti posso dire che ci sono stati dei buoni incassi per il film Odio l'estate, che a 3 anni dall'uscita di Fuga da Roma Park, che non era stato un grande successone, segna il ritorno sul grande schermo di Aldo, Giovanni e Giacomo dopo una piccola pausa di riflessione che durava dal 2017. Ognuno ha avuto carriere un po' diversificate e soliste.
Eh sì, perché Giacomo si è messo a scrivere.
Sì.
Altri hanno fatto altre cose e insomma sembrava che le loro carriere si fossero totalmente separate e invece sono tornate insieme.
E questo è il loro 11° film, Odio l'estate, scritto e diretto dal collaboratore di sempre, di vecchia data, che è Massimo Venier. E ricordiamo che ha vinto anche il Davide Donatello, proprio Venier, come miglior regista esordiente per il mitico film Tre uomini, una gamba. La storia ruota appunto intorno a questi tre protagonisti,
che sono Aldo, Giovanni e Giacomo, con le loro rispettive famiglie. E non si conoscono tra di loro, hanno degli stili di vita che sono completamente differenti gli uni dagli altri. Allora, vediamo un po'. Aldo è un fannullone, sempre in ferie per malattia, ansioso, è un ex cantante ed è un fan sfegatato di Massimo Ranieri. Mentre Giovanni è puntiglioso, spesso dimentica le parole. Di lavoro fa il calzolaio, è il proprietario dell'impresa di famiglia, un'impresa che era stata aperta nel 1921, ma in questo momento è vicinissima al fallimento. E poi c'è Giacomo il terzo, è un dentista di successo, ma spesso entra in conflitto con la moglie Barbara e con il figliastro Ludovico, e con cui non riesce assolutamente a instaurare un buon rapporto. E a causa di un errore di prenotazione, l'agenzia viaggi assegna la stessa casa per le vacanze a tutte e tre le famiglie e quindi li costringe tutti a una convivenza forzata.
Ascoltiamo la clip di Odio l'estate.
Ma porca di quella puttana, ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va che bordello, va che casino, tutti ammassati.
Io te l'avevo detto. Tu hai voluto lavorare fino all'ultimo e adesso stai in coda.
E sai com'è? Uno lavora, guadagna e coi soldi paga la casa, la vacanza, la scuola è privata.
Va che io andrei anche alla scuola pubblica, eh.
Ludovico, per favore. Ci manca solo la scuola pubblica a te.
Quanta inciviltà.
Danimarca una cosa così non potrebbe succedere. Lì le code sono, cioè c'è tutta un'altra codifica, un altro irrigimento, c'è un sistema di
Giovanni,
cose.
Giovanni, se non ti vengono le parole, lascia correre, non ti... tanto si capisce lo stesso.
Ci sono nuovi aggiornamenti anche dalla 4 alla barriera di Trieste Lisert. Si registrano al momento 7 km di code in uscita.
Cioè tutte le volte, per forza, lì c'è l'imbuto. Cioè se stringi la carreggiata a ridosso del casello, è chiaro che la situazione... Cioè è una
lotta. Siamo a 900 km di distanza. Cosa te ne frega se c'è la coda a Trieste?
Certo, ragioniamo così e questi sono i risultati.
Sicuramente un film da vedere, girato tra Puglia e Lombardia, Odio l'estate. Oltre ai tre protagonisti troviamo Maria Di Biase, Lucia Mascino, Carlotta Anatoli e poi c'è la partecipazione straordinaria di Michele Placido e Massimo Ranieri, appunto, che è il
figuriamoci
e fan sfegatato. Che dire, è un film come nel genere, diciamo, di Aldo, Giovanni e Giacomo, che mette così in risalto proprio l'assenza di comunicazione tra le coppie, in famiglia, nella vita di tutti i giorni, ma anche la convivenza con una brutta malattia. Non diciamo niente del film.
No, infatti, per cui insomma il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo alla commedia italiana di una volta, fatta di tante risate, sì, di malinconia, ma anche di drammi.
Sì, una formula che comunque ha contraddistinto il successo del trio dal 1997 fino al 2004, con una media di quasi un film all'anno. Nella colonna sonora troviamo un bel brano di Bruno Rissas che si intitola La Verità.
Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne,
e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi. Sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire. La verità cinque cose a cui non credi neanche più.
Sass con La Verità, film estratto dalla colonna sonora di Odio l'Estate con Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle sale ancora in questi giorni. Facciamo un salto invece nel 2012, quando uscì un film intitolato Posti in piedi in paradiso.
Per la regia di Carlo Verdone, uno dei miei amatissimi registi. È un film che vede la presenza anche di Carlo Verdone, quella di Pier Francesco Favino, di Marco Giallini e di Micaela Ramazzotti, quindi un ottimo cast. La vicenda è quella di tre uomini divorziati, molto diversi per carattere e abitudini. Beh, c'è Ulisse, è un ex discografico che gestisce un negozio di vinili, questo ci ricorda qualcosa. Fulvio, ex critico cinematografico, che è stato degradato a cronista di pettegolezzi perché aveva avuto una relazione epistolare con la moglie del suo caporedattore. E infine c'è Domenico, un ex agente immobiliare scapestrato col vizio del gioco, delle donne, quindi ridotto a vivere dove capita. Sono tre padri separati, costretti a versare quasi tutto quello che guadagnano per il mantenimento di ex mogli e figli.
Noi ci ascoltiamo una clip da Posti in piedi in paradiso.
Che voto mi date a questa da 1 a 10?
Che gli devo dare?
Che voto gli dai tu a questa?
Ammazza, si è buttata su Elolita. Scusate, ma perché stiamo facendo questo sondaggio?
Ci sono stato io.
Da sei fatta?
Ci sono stato insieme.
Davvero? Magari mi casca. Bellissimo.
No, ma guarda, io mica c'ho bisogno del Viagra come te, sai?
Facete con mia nonna, altro che Viagra, plutonio ci vorrebbe.
Ma perché chi è che va a letto con i vecchi?
Ci vado io. Per arrotondare accompagno le signore mature, va bene?
Vabbè, fare escort.
No, accompagnatore.
Se pagano per scoparsi in battone.
Ti dico che le accompagno.
E dove le accompagno?
Quale battone? A casa, in hotel, dove capita?
Ma sempre
macchina.
No, dico protetto.
Ma certo, me ne metto due, doppio calzettone. Chiudo l'occhio e parto d'immagine.
Marco Giallini qua è incredibile.
Bravissimo.
Accompagnatore, eh?
Certo, è accompagnatore, mica escort.
Le accompagna.
Certo.
Una clip di Posti in piedi in paradiso, film divertentissimo del 2012. E comunque per, diciamo, terminare, i tre, dopo un incontro così casuale, decidono di condividere le spese di un appartamento, ma la loro situazione economica è destinata a peggiorare e dopo una serie di tragicomiche avventure proprio a fare i conti con le proprie responsabilità. Ma come spesso accade, in loro aiuto arriveranno i figli.
Ah, questa volta si cambia.
Sì. Ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora del film Posti in piedi in paradiso.
Auprès de moi, est-ce que je respire? Est-ce que j'existe encore? À travers ombre étrange qui se fane, elle se fond dans l'arrière-plan. C'était le rayon vert, visage paix du nouveau des cieux. Et soudain, l'amour, 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 prise insouciante, et vous et moi l'amour. Et me demande pourquoi elle change de là, l'amour. Chante et fuit d'un toujours qui poursuit l'amour. Je me retrouve, je ne suis pas que dans ce miroir de l'amour. Il ne faut pas perdre mes racines ni mon espoir sans oublier. Enchante pour une veste car, mais nous surprend l'amour. Sur le chemin, on croit. Que l'on a besoin de saisir, pas qui l'on croit vouloir rencontrer, ainsi on craint les adieux. Les cycles se poursuivent, mémoire, désir, peur s'affaiblissent, s'évanouissent dans une chance ou un défi. Il faut nager, marcher pour découvrir et transformer les sons. L'amour, l'amour, l'amour.
Cosa stavo pensando oggi?
Stavo pensando a quelle gang di strada che hanno a Los Angeles, i Crips e i Bloods. E mi sono venute in mente le nuove leggi che sono uscite negli anni Ottanta, se non sbaglio, proprio per combattere quelle gang, i Crips e i Bloods. Se la memoria non mi inganna, il senso di tutte quelle nuove leggi era che entri in una delle gang e ne vuoi fare parte. E metti che una notte, a tua insaputa, uno dei Crips oppure dei Bloods spara a qualcuno o lo accoltella. Beh, allora, anche se tu non ne sai nulla, magari, e anche se sei rimasto tranquillo in un angolo soltanto a pensare agli affari tuoi, quelle nuove leggi dicono però che sei colpevole. Sei colpevole anche solo per il fatto di essere entrato a far parte di quelle gang. E mi fa pensare, padre, che tutta questa situazione funziona anche per voi uomini di fede, no?
Avevamo preannunciato ed eccolo qui, è arrivato insieme a noi Pongo.
Oilà, salve a tutti, sono qua emozionatissimo perché questo è un luogo, ci vorrei perdere dai 6 ai 12 mesi, perché, ecco, ovviamente non lo potete vedere e mi dispiace, ma quintali, pannellate, badilate di vinile, di cose, immagini che non potete neanche rendervi conto, va bene. Salve
no,
tutti.
Ma qualcosa conoscono tramite Facebook e altri social. Infatti, ci sono quelli che pubblicano foto dello studio e più o meno, insomma, si sono diffuse le immagini di dove siamo.
E che dire di Pongo?
Che dire?
Cominciamo dall'inizio.
Aiuto.
Allora,
è
Pongo,
che ormai sono vecchio, per cui
per
partiamo dall'inizio.
Allora, Pongo all'anagrafe Massimo Pongolini.
Giusto.
Ma da sempre Pongo, da quando andava alle scuole elementari?
Direi di sì, perché oramai, ripeto, quasi battezzato Pongo, da Pongolini, come vuoi chiamarlo. Che poi dicono è diventato il nome d'arte, ma in realtà già ero io, insomma, ecco.
E hai cominciato giovanissimo comunque.
Ma giovanissimo, altri hanno cominciato forse ben più giovani di me, magari no, però... figli d'arte, ah, no? Beh, mi certo. Ricordo il signor Buster Keaton, che quando aveva 3-4 anni già era con i genitori a fare, chiamiamolo, avanspettacolo, vaudeville, roba del genere.
Anche Charlie Chaplin.
Chaplin, come no, come no.
Anche Mickey Rooney,
ecco, non,
e Judy Garland.
Non facciamo paragoni che mi metterebbero in imbarazzo, ma comunque sì, diciamo che da ragazzino, anche da bambino, insomma. Effettivamente, ora che mi ricordo, visto si parlava di elementari, quinta elementare prima dell'esame, perché allora c'era in quinta elementare, ho organizzato uno spettacolo con la mia classe, fatto da me, ho interpretato tutti insieme. Prima della terza media ho fatto gli esami di terza media, ho fatto l'imitazione di tutte le professoresse.
E sei stato promosso?
E sono stato promosso perché era leggermente a rischio, ma è andato bene. Sono divertite molto, ma pure promosso la settimana dopo, per cui a posto.
Benissimo. E poi?
E poi niente, è diventato un po' più grandino. Ero su due fronti geografici, perché dopo il liceo sono andato, se Dio vuole, perché insomma ho fatto il liceo scientifico, è stata per me una tortura. 5 anni proprio cupi, bui, eccetera.
Sono stato... Stavi dicendo buttati via.
No, buttati via no, forse no, però...
Te l'ho letto sul labiale.
Allora facciamo così. Sono andato a fare meraviglia, soprattutto allora, il DAMS a Bologna, che è stata la oggi ce n'è
Bezzef,
ecco,
certo.
Però allora era la prima università diversa, per cui andare là con cose, poi attenzione, avendo come docenti addetti ai lavori. Anche adesso c'è il DAMS, c'è anche mi pare a Torino, però sono gente bravissima, ci mancherebbe, ma che ha studiato. Noi avevamo gente come Squarzina che insegnava regia, avevamo un signore che si chiamava Umberto Eco, avevamo tutti addetti ai lavori che erano anche docenti, per cui vi assicuro sono stati 4 anni e mezzo da sogno, insomma, avendo sti qua. Però in contemporanea vivevo in treno Milano-Bologna, Bologna-Milano, perché mi ero iscritto al gruppo Quelli di Grock allora, so che esiste anche adesso, sono grandi, potenti, così, però allora erano anche i primi.
E certo, c'erano 4 personaggi
Maurizio
fondamentali.
Nichetti, che è fondamentale, so che ai giovanissimi dice poco se non addirittura nulla, perché addirittura Maurizio ha avuto, tranne che proprio all'inizio, più successo all'estero che non in Italia. Il suo modo di concepire spettacoli e film forse si agganciava più a canoni appunto all'estero, dove ha ricevuto premi, e qui in Italia alla grande con Ratataplan, che fu il primo film
bellissimo.
Suo e poi via via altri che... Poi c'era un ricordo enorme con Gero Caldarelli, che era il signore che per 30 anni è stato dentro il Gabibbo. Non parlava, perché la voce è ligure di Lorenzo Beccati, che è il vice di Antonio Ricci, però il mimo, i movimenti, era Gero Caldarelli, che alto credo 1,55, perché nel Gabibbo ci stava benissimo. Purtroppo è venuto a mancare un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, e con lui, fatto che abbiamo anche curato certe regie di spettacoli miei, era proprio una persona carinissima, oltre che maestro. E poi via via gli altri.
Tra l'altro poi Quelli di Grock nasce come scuola di mimo.
Mimo, infatti i primi anni mimo e clowneria, per cui noi eravamo lì, parliamo di metà anni 70, e c'era un po' la riscoperta del corpo umano sul palcoscenico, ma non solo sul palcoscenico, anche per strada. Tutti gli artisti per strada in fondo sono nati principalmente in quel periodo, seppure già esistevano,
certo.
Ci mancherebbe, però un impulso incredibile. Io ero scritto, credo esistevano da 1 o 2 anni, adesso non ricordo bene, però e ho cominciato a lavorare con loro. Dopo aver fatto l'allievo mi hanno chiesto di diventare in compagnia, e lì la giostra ha cominciato a girare, insomma.
Certo. E poi è arrivato veramente di tutto. Però a questo punto vogliamo ascoltare magari un brano musicale prima di dedicarci al proseguimento della carriera di Pongo. Io so che tu ami molto un film e di qualche decennio fa, la verità,
ho detto che, son vecchio,
e che è un uomo da marciapiede, un classico,
sì.
Con Dustin Hoffman,
sì,
e John,
sì,
Voight. Vuoi ascoltare qualcosa da lì?
Perché no, un pezzo mi commuove, una delle più grandi interpretazioni di Dustin Hoffman, che io amo molto. Allora poi parliamo, sai che io sono bravo nelle date.
Lo
per
so,
cui era
non ne sbaglia una.
Era il 1969, potete andare a controllare.
E ascoltiamo un brano della colonna sonora.
Thank you. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me.
Beh, un film meraviglioso con una colonna sonora stupenda. Stupenda.
Sì. Se non mi sbaglio era di Henry Mancini, mi
sì,
pare, parte
esatto.
musicale.
E ti ricordavi bene anche la data, 1969.
Guarda, poi facciamo un giochino con le date, di qualsiasi cosa ne possiamo parlare, lui conosce.
Sì, poi, quando mi fate il gioco sono sicuro che sbaglierò, però non faccio apposta ma me le ricordo.
Tanto vabbè. Adesso con internet lo vediamo subito se sbaglio.
Certo. Okay.
Dei miei amici, sapendo che ti avrei avuto come ospite, mi hanno chiesto assolutamente di Apongo di fare il telecronista brasiliano.
Mamma mia. Facciamo un piccolo cappelletto iniziale. Quella è stata una storia bella, quasi commovente, anche con Gianfranco Funari.
Con cui tu hai collaborato tantissimo.
Sì, nel bene e nel male, perché lui mi aveva visto molto giovane al derby. Io sono stato, come dire, l'ultima generazione del derby e la prima dello Zelig. Casualmente nell'anno, si parlava di date, nell'86 ha chiuso il derby, pochi mesi dopo, pur essendo due parrocchie anche di persone completamente diverse, però stesso anno uno ha chiuso e l'altro aperto.
Ricordiamo per chi...
Derby, giusto?
Esatto, che cos'era il derby?
Beh, derby Viale Monterosa, Milano, dalle parti di Piazzale Lotto, facciamo alcuni nomi, può bastare, Cocchi e Renato, Iannacci, Andreasi, ci sono passati
Abatantuono.
Tu, Abatantuono ovviamente, ci sono passati... Tutti del
Porcaro, forse
Porcaro. Certo, medici, è nato il famoso Coro, ma chi l'ha inventato?
Esatto,
il Terruccello, eccetera,
il Terruccello.
Eccetera. Comunque, per cui io sono stato, diciamo, l'ultima generazione, gli ultimi 4, 5, 6 anni del derby, e chiuso quello, un po' di mesi dopo è iniziata la storia di Zelig. Parlo non di trasmissione, che è arrivata 20 anni
certo.
dopo, ma
locale in Viale Monza.
Locale che esiste ancora, certo. Seppure non è l'originale, è 10 metri rispetto a quello che era all'inizio.
Sì, esattamente, proprio di fianco, insomma.
Certo. E quindi dicevo, io lì avevo visto Funari, perché prima di essere il conduttore molto fuori dalle righe, eccetera, eccetera, lui faceva cabaret. Io avevo 17-18 anni, ero andato come spettatore, l'avevo visto interpretare Nerone, la maschera di Nerone,
romano.
Con la pronuncia. E le prime cosine che avevo fatto, avevo un numerino di un italiano che si era impuntato e voleva trasformare Milano in Rio de Janeiro. per questo qua che vendeva tutto, tutte le vigilance, che allora erano le prime volte che c'erano anche le vigilance, non solo le, tutte belle sporche di scappamento in faccia, così sembravano delle mulatte, andava a fare il surf sul naviglio, insomma, poi andava in cima alla montagnetta e si metteva là come o Cristo Re, praticamente invece del Corcovado o Cristo Re. E allora lui mi ha visto e mi ha detto: Abongo, mi piace sta roba, Abongo, mi piace sta roba, se mai un giorno capiterà eccetera eccetera. E lui però altro era un momento, come dire, di vacche magre della vita sua, perché prima di avere quel successo
strepitoso in televisione,
lui col cabaret che sì gli andava, era sicuramente bravo, però insomma non aveva. E me l'ha detto in un periodo che insomma,
in cui non si poteva ipotizzare,
anche lui faceva una vita insomma molto contenuta anche di possibilità. 5-6 anni dopo, che aveva già cominciato a fare i vari a bocca aperta, prima su Tele Monte Carlo, poi su Rai 2 perché la cosa funzionava bene, gli aveva mandato questa trasmissione domenica pomeriggio a Roma su Rai 2. Mi chiama Abongo
è arrivato il momento,
ed erano passati almeno 5-6 anni rispetto a quel 4 chiacchiere fatte con lui. E facevo il telecronista brasiliano, era la prima volta che in TV si davano cose che adesso sono scontatissime, si davano i risultati di calcio in diretta dal vivo, per cui io partivo, cominciavo: gol Bradesco, banco da poupança, olho campeão, 410, parabéns em Belo Horizonte, se arrebbe che l'Atalanta, ci metto il Cagliari perché io tengo il Cagliari, ha vinto in vantaggio Cagliari, gol straordinario con Nenè, molto bravo. Facevo queste cose qua. Però mi piace, ripeto, ricordare questa premessa che ho fatto prima, perché è un momento di vita in diretta, insomma, ecco.
Molto bella. E alcuni, anzi molti, ti hanno scambiato proprio per un brasiliano, anche perché tu canti in
sì.
Brasileiro.
Oddio, che poi, come ho già detto in privato, sembra che io sappia il brasiliano, in realtà non lo so. Sì,
anzi, però ti arrangi molto bene.
Faccio sentire.
Sentiamo qualcosa.
C'è una canzoncina che...
Ce l'abbiamo in diretta,
In diretta, sono qua, prendo la chitarra, eccola
con
qua.
Con la chitarra, esatto.
Proviamola. Spero di ricordarla perché un po' di tempo ne aveva. Torno a casa triste e solo, metto macchinetta dentro al box. Non ho neanche troppa fame, mi farò soltanto un buon frappè. Come sempre mi avvilisco quando torno a casa senza te. Sta salendo la tristezza, intanto mi preparo il frappè. Il frullino presto dov'è? Il cacao, ostia, non c'è. La tristezza sento in me, mi sento tanto solo mentre mi domando che sarà domani. Il frullino sta frullando mie speranze, la mia vita è troppo amara, aggiungo zucchero al frappè. Quando improvvisamente sento l'allegria che mi corre incontro, tutto vibra, tutto balla in casa mia, le stoviglie, il lampadario e la foto di papà. Ci vorrebbe la sorella di Enrico, quando balla muove tutto l'ombelico. Carnevale questa notte in casa, su venite tutti per di qua, e gli amici in quantità, ed il cane invece ci sta, e lo zio lascialo a ca, da mangiare che cosa c'è, tutti quanti bevo frappè. Va 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 va. Ecco balla la sorella di Enrico, che dicevo muove tutto l'ombelico. Carnevale questa notte in casa, su venite tutti per di qua. Oh, brandisco, banco da poupança, olho campeão, 410. Vabbè, per ora.
Bravo, Pongo. Ma una follia creativa incredibile. Infatti Pongo suona un sacco di strumenti molto particolari,
canta,
sa cantare, sa recitare, sa essere un ottimo mimo.
Basta, e, insomma, se no mi monto la testa.
Ma danzi però. Anche?
No,
non ancora.
No, però essendo la parte la pelle, essendo dentro un po' qualcosa di nero c'è, insomma, uno, la musica vale. Le gambe e le braccia di conseguenza, so.
Senti, tra l'altro tu hai scritto una canzone per cui prendi tantissimi diritti d'autore, vero?
Allora, anche lì Lisa, no, siccome siamo, è una bellissima amicizia oltre che collaborazione con Lisa. No, un pizzico di ironia. No, una canzone che sicuramente ha avuto nel suo piccolo, nel suo molto popolare, ha avuto un bel successo. Sui diritti c'è stata un po' di storia, perché anche se io giovincello ventenne, perché l'ho fatta che avevo 20 anni, ed è tra le prime canzoni che ho depositato. Poi ha avuto un'espansione, una diffusione, diciamo, spontanea. È una di quelle canzoni da cantare in coro, ci si divide in vari cori e da uno passa all'altro, uno passa all'altro, alla fine ne hanno incisi, me ne sono accorto 15-20 anni fa, hanno fatto 16 incisioni. Mica una o due o tre,
16 versioni diverse, certo.
Sempre di sta canzone, si intitola così, il testo è quello, peraltro non intero, perché avendo la battaglia manca la strofa centrale, eccetera, che nessuno, non esiste in nessuna. E alla fine ho dovuto chiamare, insomma, anzi dovevo svegliarmi prima ovviamente, però ho dovuto chiamare un avvocato, il quale ha messo in riga la SIAE. Ma SIAE, fai il tuo mestiere, hai una canzone depositata, ci sono 16 incisioni, la cantano in tutti i villaggi, in tutte le scuole, in tutti gli oratori, in tutte le parti, e così. Vabbè, a sto punto ve la faccio sentire.
Certo. Per forza.
Anche è una canzoncina, adesso fatta da solo, a poca, così. Ripeto, ci vogliono 3 se non 4 cori e fa.
Stende i panni, stende i panni, asciuga il sole, li asciuga. Bau, 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 fido. Chi è che vuole la bella verdura? Mi rendo conto che fatta così è molto limitata, perché tutti questi cori uno divide, c'è un 20-30, un gruppo che canta stendi i panni, stendi i panni, l'altro dall'altra parte fa asciuga, e viene fuori una cosa notevole. Io tantissime volte, centinaia, migliaia di volte l'ho fatta nei miei spettacoli. Poi un giorno, mi ricordo, in Friuli.
Come è successo che ti sei accorto?
In un Friuli c'erano due bambinetti, tutti divertiti, in una serata in un teatrino, in una cittadina in Friuli. E dice, ma noi questa canzone la conosciamo. Perché la conosci? E poi da lì ho capito
che la diffusione era stata...
Sì, adesso, colpa mia, non è una colpa. Perché da giovane, ma anche da giovane non un po' meno giovane, facevo lo scout per questa canzone, così, per cui da un gruppo all'altro, e un prete, perché insomma c'entrano sempre, un prete musicista, che ora non lo so, però fino a 10 anni fa so che aveva la parrocchia, e non è un caso, vicino a San Vittore.
Ma si è spostato per caso di pochi metri?
Spero. Insomma, infatti ero andato anche a trovarlo, però parlo di un po' di tempo fa.
Con le arance? Non ancora.
Penso la mia ingenuità, sono andato lì in chiesa, l'ho detto, so che... No, perché questo musicista l'ha inserita in una raccolta di canzoni per bambini, dando a tutta Italia praticamente. Ecco la ragione dei due bambinetti del Friuli che già la sapevano, eccetera, eccetera. E io, andata la mia genitora, dopo aver chiarito eccetera eccetera, ci siamo messi lì in chiesa con l'organo a fare stendi i panni,
perché... vabbè, ma allora scusa.
No, però almeno avevo chiarito la cosa,
e uscendo hai fatto anche un'offerta,
sì, ci metto. No, comunque dopo sta roba dell'avvocato, ma perlomeno, che è la cosa principale, la SIAE ora sa
che è tua.
Balordissimi che non lo sapessero prima, perché se uno deposita il nome c'è, che l'ho fatta io e non è un canto popolare di nessuno, tipo il Mazzolin di Fiore, eh. E poi qualche cosina arriva, non dico tanto, ma insomma i 1.000 euro all'anno possono arrivare, ecco, però non è che mi sto arricchendo, però insomma almeno,
la soddisfazione
almeno è mia, ecco.
Certo, senti, io so che tu adori i Beatles, per cui... Hai anche scelto una canzone degli esordi?
Sì, anche lì tutti i ricordi, noi vecchietti oramai ci ricordiamo. Per la prima volta ho sentito i Beatles, ero in campeggio con i miei genitori, credo potevo avere 9 anni, roba del genere. Eravamo in Abruzzo, non mi sbaglio, c'era una bella piazza grande, col teatro dei Burattini.
Di cui poi parleremo.
Ecco, chiaramente Burattini che facevano alle 5 di ogni giorno, si era immagino in agosto, e nell'intervallo tra i Burattini mandavano questa canzone dei Beatles. Se io bimbotto di 9 anni ho sentito sta roba
e sei rimasto fulminato
insieme a qualche altro miliardo di umani, insomma, ecco.
Già 9 anni era avanti,
No,
per apprezzare queste
credo
canzoni.
Abbia preso tutti, cioè bastava avere 6 mesi, dai 6 mesi in avanti questi qua ti prendevano.
Tu ami molto anche l'Inghilterra?
Sì, per motivi personali più la Scozia, che tra l'altro in questo periodo è ancora assolutamente di fuoco, insomma, i signori scozzesi. Sarà che ieri sera mi sono visto su DVD e non l'avevo mai visto Braveheart, per cui
Mel Gibson
mi sono visto cose interessanti. Infatti stamattina sono andato a studiarmela, a vedere sia internet che anche dei libri per mettere a fuoco bene, ragazzi, è straordinario. E quindi gli scozzesi che vogliono più che mai ora momenti di ormai che sono brexati gli inglesi, gli scozzesi, certo. Vogliono riproporre, l'altra volta l'hanno perso non per molto, ma vogliono rifare il referendum per così.
Senti, prima abbiamo parlato di Burattini, li hai citati velocemente, ma poi Burattini, soprattutto marionette, hanno avuto una certa importanza nella tua vita, perché parlavamo anche del DAMS e alla fine, per quanto riguardava la tua tesi di laurea, tu ti sei dedicato abbastanza a questo argomento.
Assolutamente sì, era lì un altro motivo per cui con Lisa, insomma, sono tante le cose che abbiamo in comune, perché qua davanti a Lisa ho una delle voci portanti di tutti gli spettacoli, perlomeno adesso non so, degli ultimi 20 anni. Infatti quando vado a vedere, e l'ultimo l'ho visto 15 giorni fa, sento la voce tua, e ovviamente è sempre la voce di uno dei protagonisti, questi spettacoli di marionette della compagnia Carlo Colla e figli, e io feci la tesi di laurea su loro, sugli spettacoli che dalla Scala, pensate che bellezza una volta, alla Scala dove ovviamente andavano i signori, andavano le persone che nobili, gente che aveva soldi, eccetera, eccetera. Gli stessi spettacoli venivano trasportati e trasformati al Teatro Gerolamo dalla compagnia Carlo Colla e figli.
Con le marionette.
Con le marionette, per cui diciamo più le persone, chiamiamolo il popolo, eccetera, eccetera, andava e sono stati lì, adesso non ricordo esattamente, ma qualche decennio, insomma.
Assolutamente.
Almeno una trentina d'anni, se non di più, sono stati. E ho fatto questi spettacoli che dalla Scala passavano al Gerolamo. Con questa compagnia straordinaria, anche mio padre mi ricordo, no, io ero andato da bambino al Gerolamo a vedere. ed è una realtà sicuramente, diciamo, milanese, ma assolutamente italiana, insomma, di questa tradizione, anche oggi, che è incredibile, con tutti gli effetti che hanno i film, i cartoni animati, eccetera, eccetera. Uno vede uno spettacolo di Carlo Colla e figli dal vivo, ma delle robe che uno pensa, ma solo col computer si possono ottenere effetti del genere, oltre alla bellezza delle storie, delle marionette con costumi straordinari. E invece no, le fanno dal vivo. Lo spettacolo della lampada di Aladino, dalla lampada piccina, che sarà lunga una spanna di una mano, viene fuori il genio, che è alto 2 o 3 metri, cioè 3 no, perché non ci starebbe nel coso, ma almeno 1,5 metri è grande. E, certo. E come? Dal vivo, cioè mica il computer che ti fa l'effetto
è vero.
Speciale.
Poi con l'effetto della prospettiva tutto viene accentuato, per cui ti sembra quasi che siano delle persone, invece una volta finito lo spettacolo ti rendi conto che sono piccole. Che non...
Peraltro in prospettiva, perché certo. I protagonisti sono alte, sono sugli 80 centimetri, per
poi piano piano.
Le ultime, diciamo le comparse marionette sono alte 10 centimetri, ma con un effetto straordinario. E i bambini, non io che sono vecchio e rincoglionito, ma i bambini di oggi che le vedo, ma come è possibile?
Cioè, senza effetti speciali.
Per cui, bene, cioè una cosa meravigliosa, chi può non le perda queste cose.
Infatti, senti, volevo dirti, però tu hai fatto televisione, hai fatto teatro e hai fatto cinema.
Certo.
Sì,
prima hai detto a Lisa che non sapevi danzare, ma io ti ho visto danzare nel film L'esercito più pazzo del mondo.
Sì.
Lì ballavi.
Sì, no, si riaggancia a quello che dicevo prima. Tra l'altro era un film partito con tutte le migliori prospettive, peraltro gli autori erano Zuzzurro e Gaspare, ai quali spessissimo, mi ricordo i mesi precedenti, mi univo anch'io, mi avevano chiamato, io ero in quell'ambiente non da molto, diciamo.
Era l'81?
Era l'81, per cui diciamo l'anno prima ci eravamo conosciuti, no, forse anche 2 anni. Spesso andavo a casa loro, mettevano giù un po' la sceneggiatura di questo film, per cui c'era stata una collaborazione che mi piaceva, ero contento di questa cosa. Un cast straordinario, Zuzzurro, Gaspare, c'era Giorgio Porcaro, c'era Pino Caruso, c'era Massimo Boldi, c'era
Felice Andreasi,
c'era anche Leo Gullotta. Per un film che alla fine, per motivi forse anche economici, perché chiaramente tendevano a ridurre e altre cose, ho avuto fuori. Sì, qualche risatina te la facevi, insomma, però non certo quello che
ci si poteva aspettare.
E lì io interpretavo una parte di un nero, anzi, come si diceva una volta, di un negro. E si diceva senza la minima malizia o offesa
o giudizio.
O giudizio. Chiaramente me l'ho dipinto, si metteva 1 ora per dipingermi e 4 ore in vasca da bagno per riuscire a togliersi questo nero dalla pelle, una roba... girato a Roma e via dicendo. Sì, lì era tutto e parlava in questa maniera. Poi alla fine io ero complice di un altro interprete, c'era come diceva allora
Beruschi,
perdono, tanto l'ho visto 6 mesi fa, per cui è una persona deliziosa. Ero il complice suo, che siamo noi due, io, lui era la mente, io ero il braccio. Per cui ecco, finiva così che le avevamo fregate in un certo modo tutti gli altri, una storia così un po' malandrina di soldati, di gente che voleva fare i furbi, eccetera, eccetera.
Comunque è uno dei classici film che poi si recuperano col tempo.
Sì,
e si riguardano.
Sì. Mi è capitato un anno fa, l'ho visto un paio di volte, non intero, perché insomma non resisto. Però alcuni pezzi li ho visti in una rete, qualche rete minore, e le rimando.
Senti, poi hai partecipato ad altri film cioè quelli tipici degli anni 80, diciamo.
Sì, sì.
Con Pozzetto,
uno che anche lì è stato ridato, me lo dicono gli altri, io t'ho visto. Pelato, ero comunque pelato già allora.
Il ragazzo di campagna?
Pure, per ben 2 volte ho fatto il medico, nel ragazzo di campagna e anche in quell'altro lui è peggio di me.
Con Celentano
e anche Pozzetto ancora, lì anche lì ho fatto il meno, ecco, lui peggio di me, insomma lì era già parte discreta, perché mi ricordo avevo lavorato almeno una decina di giorni di posa, ce n'era stata, l'altra era solo una piccola partecipazione, diciamo. E così, ecco, faccia da medico.
Chi l'avrebbe mai detto?
Io così.
Senti, da un po' di anni però non hai più quella pettinatura che piaceva tanto.
È colpa della Scozia, cioè
lo so.
No, perché la compagnia mia, ripeto, scozzese, dice che insomma ormai quando si raggiunge,
non era più seria.
Sì, cioè allora con i capelli scuri eccetera eccetera, che tendeva un po' al pagliaccesco, così ormai sono ovviamente sul grigio, anzi quasi bianco, per cui sono più contenute, diciamo.
Sì, assolutamente, più contenute.
C'è un taglio classico, insomma.
Un taglio,
diciamo,
classico, però. Quello, sì. Ok. Però insomma erano un tuo,
lo so, infatti forse per me è veramente così, però vabbè, lei è contenta così, facciamo, insomma.
Va bene così.
Metterò una buona parola al primo ministro inglese. Dai, lascia. Cioè, lei mi fa tagliare i capelli.
Dai, liberali.
Liberali dall'Inghilterra. Così, dai, poveri scozzesi. Lasciamo.
Infatti, siamo arrivati quasi alla fine del nostro incontro.
Dovremmo fare una puntata intera, compongo.
Beh, la faremo se lui sarà disponibile.
Ma figurati. Qua. Senti, con voi.
A questo punto, so che ami molto Nino Rota anche.
Beh, Nino Rota ovviamente non solo, ma ha sempre curato colonne sonore di Fellini, e anche lì un grande amore, seppure ora che c'è stato il centenario, no, della nascita di Fellini, ho rivisto dei film, insomma, ecco, diciamo che tra l'ultimo decennio che ha fatto, insomma, alcune cose non le trovo troppo belle, ecco, sicuramente fino ad Amarcord, anno 73, cose enormi, meravigliose, intuizioni che ci appartengono a tutti, al nostro paese, eccetera. Ecco. E le musiche di Nino Rota, insomma.
Senti, ci lasciamo così, ci salutiamo tutti insieme.
Va bene.
E noi diamo l'appuntamento, Stefano e io, per quanto riguarda la prossima settimana.
La prossima settimana,
sempre
domenica,
la domenica
prossima.
Sera, esatto, alle 21. E per quanto riguarda la replica, invece, sempre in compagnia di Pongo, il giovedì.
Dalle 23 alle 24.
Perfetto. Salutiamo tutti,
grazie,
i nostri
Pongo.
Ascoltatori.
Grazie Elisa, grazie Stefano.
Ciao.
Ciao.